Amici, oggi sul palcoscenico dell'Avvento troviamo due grandi giganti, due grandi precursori, uno che viene da lontano e uno che viene da vicino. Abbiamo il profeta Isaia, sei secoli prima, e abbiamo Giovanni Battista, che proprio precorre l'imminente venuta del Cristo. Due grandi precursori, come era solito nell'antichità, quando l'imperatore o un messo dell'imperatore andava a visitare l'impero, c'erano gli araldi che con la tromba invitavano la gente ad uscire e andare incontro all'imperatore che veniva nelle loro terre. Isaia, avete sentito una pagina sublime, il foglietto, prendetelo, portatelo a casa, perché molto stasera, portatelo a casa, leggetelo, è il capitolo dove parla di questo Messia che ancora sarà molto lontano, ma ne dà i contorni precisi e annuncia l'età messianica. Avete sentito, no? L'agnello che sta con il leone, animali che si dovrebbero sbranare, vivono in pace, il bambino che mette la mano nel covo dei serpenti e non ha alcun male. Tutto questo cosa vuol dire? Che quando verrà Gesù Cristo, il mondo sarà in pace. Domenica abbiamo sentito, l'uomo non si eserciterà più nell'arte della guerra. Le spade si trasformeranno in aratri, i mezzi di offesa in mezzi di produzione, in falci. Tutto questo vuol dire che dove c'è Gesù Cristo c'è la gioia, la pace, la concordia e la serenità. Giovanni Battista, questa figura austera, avete sentito, uomo di deserto. Chi è Giovanni? Chi è? Una voce. Cos'è la voce? È quella che giunge a voi in questo momento, a voi, eh? La mia voce, che si trasforma in parola. E la parola porta un'idea, vedete, eh? Voce, parola, idea. Quando la mia idea avrà preso il vostro cuore, che fa questa voce? Si ritira in silenzio e scompare. E infatti Giovanni dirà, occorre che io diminuisca come la notte e sorga l'aurora per dar luce alla piena luce del mezzogiorno. Due giganti. Ecco l'agnello di Dio. Bello. Colui che toglie il peccato del mondo. E avete sentito il linguaggio di Giovanni? Non è un linguaggio carino, di quello che accarezza. Razza di vipere, diremmo oggi. Mai sentite queste parole? Amici, razza di vipere. Guardate che dopo un anno di misericordia sbagliata nella mente della gente, è passata l'idea, purtroppo sbagliata, che il perdono è a bassa quota, da 4 soldi. No. La madre Speranza mi diceva un giorno, Don Ignazio, ma che parola, quegli occhi luminosi erano due spade che trafiggevano il cuore, mi diceva, ricordati, la vera misericordia c'è quando lacrime di penitenza e la conversione del cuore. No, volemmese bene, una pacca sulle spalle, tutto a posto, tanto Dio. È passato il messaggio sbagliato, tanto Dio mi perdona, l'ultimo con l'aborto. Io sento la gente, dice il Papa ci assolve tutti oggi. Amici, ma questa è follia. Il peccato rimane peccato, il male rimane male. Volemoci bene? No. Vogliamoci bene? Sì. Ma attento a non confondere le idee. Madre Teresa di Calcutta diceva, le idee ci dividono, l'amore ci unisce. Invertiamolo. L'amore ci unisce, ma le idee ci dividono. Amore, amici, dopo una falsa giustizia, una falsa misericordia, arriva la giustizia, non vi preoccupate. La Madonna Medjugorje l'altro ieri, so che qui ci sono delle persone che vengono da là, erano presenti, possono testimoniare, ci ha dato un messaggio inquietante. Cari figli, ho lacrime, mi hanno detto che Miriana piangeva, e ci credo che piangeva, c'è poco da ridere. cari figli, la Madonna ci dice ancora, voi volete andare per conto vostro per la vostra strada, verso il peccato, non mi ascoltate più, non adorate più mio figlio Gesù Cristo, vi allontanate. Andate a vedere stamattina al supermercato, sono tutti pieni, le chiese sono vuote, i supermercati sono pieni. La gente se ne infischia di Gesù Cristo, di tutto, cose vecchie. Amici, attenzione, razza di vipere, ci dice oggi Giovanni Battista, senza peli sulla lingua, razza di vipere, la scure è sulla vostra testa. Amici, la Madonna ha parlato anche ad Anguera in Brasile l'altro ieri. Cari figli, state per entrare nel momento del grande dolore, della grande tribolazione. Ruzza, ruzza, te ne accorgerai, ruzza, ruzza. Amici, gli uomini hanno perso la testa, hanno perso la testa, hanno perso l'orientamento, hanno perso il buon senso, hanno perso la verità, la via della giustizia, hanno perso la via del bene. L'uomo di oggi arrogante si sente padrone e di che cocco, che basta una trezzecatina del terremoto, che ci butta a terra, no? Avete visto? 20 secondi hanno cancellato 1000 anni di storia, 20 secondi a Norcia, ciao San Benedetto, 20 secondi, 1000 anni di storia. Cos'è l'uomo? Cos'è l'uomo? Dice la Bibbia, un soffio ai miei occhi, eccolo chi è l'uomo. Sul piatto della bibilancia pesate quanto un chicco di polvere, tutte le nazioni insieme. E l'uomo così orgoglioso si arroga il diritto di protestare, di contestare, di ribellarsi in nome della misericordia. Amici, attenzione, attenzione, la strada è dura, quella che dobbiamo percorrere. E l'avete sentita. Oggi io voglio farvi un discorso proprio che tocchi il vostro cuore, che unisce due grandi profeti, Isaia e Giovanni Battista. Vedete, oggi abbiamo una concezione della vita materialista, tecnicista, edonista, relativista. Amici, è sbagliato. Dovremmo ricordare quelle parole sante del vecchio catechismo di Pio X, forse le uniche che dovranno resistere al tempo. Per qual fine Dio ci ha creati? Parole povere. Direbbero oggi i filosofi, cerchiamo il senso. Stessa cosa, Cambia le parole, ma la sostanza è quella. Che senso ha la mia vita? Per qual fine Dio ci ha creati? Dicevano queste parole antiche, del 1112, Dio ci ha creati per conoscerlo, per amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo in paradiso. Amici, questa è la linea dell'uomo creato. Non siamo fatti né per essere schiavi, né per fare i soldi, né per essere orgogliosi, prepotenti, arroganti. No, no, questa non è la volontà di Dio. Dio ci ha creati per conoscerlo. Perché noi possiamo allargare i piccoli nostri orizzonti nell'orizzonte infinito del suo amore, per amarlo. Amici, ma noi a Dio non portiamo nulla, Guardate che noi non è che facciamo a Lui un favore se veniamo alla messa, o lo preghiamo. Non aggiungiamo niente. Dio sta bene come sta. È Lui che ci concede questa immensa grazia di farci partecipe del suo amore, della sua infinita bellezza, della sua infinita grandezza. Questo è il rapporto di un Dio che si espande nell'amore. Diceva San Tommaso, cos'è? Dio è amore e l'amore è diffusivo di se stesso. Guardate voi genitori soprattutto, no? Ma quanto volete bene ai vostri figli? A che servirebbe avere l'amore nel cuore se ve lo teneste chiuso dentro di voi? Se voi non lo donaste alle vostre creature, non ne fareste partecipi di questo immenso tesoro che è la ricchezza del vostro essere. E così è il Padre Eterno, la stessa cosa, no? Dio ci ha creato per amarlo, per servirlo. e poi goderlo nel paradiso infinito. Vedete, ognuno deve riscoprire in questo avvento i valori spirituali che precedono i valori soprannaturali. Vedete, l'uomo non è fatto solamente di frigoriferi, no? Scriveva uno scrittore francese nel 1943, no? L'uomo di oggi muore di sete. Non c'è che un problema, 70 anni fa, sentite che roba. Un solo problema al mondo: restituire agli uomini un significato spirituale delle inquietudini spirituali. Non si può vivere solo di frigoriferi allora. Oggi diremmo di computer, di tablet, di telefonini, no? Di informatica, queste cose bellissime. Ma non possiamo vivere solo di questo, no? Di politica, di bilanci, di parole incrociate. È chiaro, non si può vivere senza poesia, senza colore e senza amore. Questo, amici, è il primo grado per poter accedere a Dio. Dal piano puramente materialista delle cose quantitative, dobbiamo passare al primo piano dei valori spirituali, la poesia, l'amore, la fraternità, il dono, la generosità, limpidezza del cuore. Dopo saliremo ai valori spirituali. Dice, oggi non è la bellezza esteriore, la forza, il comfort, il denaro, la posizione sociale che contano per primi, ma l'intelligenza, la libertà, sensibilizzate a valori di verità, di rettitudine, di bellezza spirituale, di rispetto e di amore. Amici, capite che c'è un altro mondo, no? Dal mondo puramente quantitativo siamo passati al primo grado della qualità, dello spirito, delle cose belle. Mamma mia, io quando mi tuffo nei poeti, tutto il giorno starei a leggere i poeti, ma quanto godo, no? Giorni fa mi sono rituffato in Dante, intratopì nell'acqua che discende dal colaletto del Beato Val. Mi si è riempito il cuore. Non dica ascesi che direbbe corto, ma Oriente, se proprio dir vuole. Francesco d'Assisi, no? Qui io quando sento queste cose mi si spezza l'anima di gioia. E io faccio il confronto con le cose che ho fatto poco prima. Tutte cose belle, per carità, ma non hanno il confronto. La poesia, la dolcezza dei pensieri, un cuore che si apre, un cuore che ama, ti amo, ti voglio bene. È il primo gradino per poter accedere ai valori soprannaturali. Amici, è il primo gradino, quindi questo non basta. Io nella mia vita di uomo, di prete, ho incontrato tante brave persone, oneste, colte, sensibili, generosi, aperte alla musica, ai concerti, alle cose belle, alla poesia, alla cultura. Persone magnifiche, magnifiche. Però, vedete, molto spesso le ho trovate limitate, chiuse, io dico, in un umanesimo chiuso. L'uomo veramente spirituale sente che bisogna spingere ancora più alto, più lontano, per giungere da un umanesimo chiuso ad un umanesimo aperto. Allora noi cerchiamo non la prima profondità dello spirito, ma cerchiamo la seconda profondità dello spirito, che sono i beni di Dio. Allora noi sentiremo l'amore, la verità, la vita, noi sentiremo che tutte le cose che ci circondano si restringono sempre di più, finché non tendiamo a quello che è l'eterno e l'assoluto. Amici, vorrei ricordarvi quelle parole stupende di Sant'Agostino: tardi ti ho amato, tardi ti ho conosciuto. Bellissima, no? Io mi tuffavo su quelle creature che non esisterebbero se non ci fossi tu. E poi conclude: Signore, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Amici, ma non vi è mai capitato questo? Di fare queste riflessioni? I figli, la bellezza, la famiglia, la ricchezza, le gite, la macchina nuova, la villa nuova, tutte cose meravigliose. Ma ditemi, non vi è mai capitato di riflettere e dire tutto qui? Tutto qui? Quante volte, anch'io come voi sono stato ragazzo, no? Sognavo la prima macchina, quando l'ho realizzata, mi sembra, la struffavo tutto il giorno. Adesso può essere sporca quando gli pare, no? Il primo stipendio, mi ricordo, regalai alla mia mamma, mi ricordo, e ce l'ho tuttora, di grande valore, l'ultimo prodotto della tecnologia, il radiofonografo automatico, che suonava 10 dischi in mano. Fu l'ultima generazione, poi vennero altre cose tecnologiche, no? Mi ricordo quanto ho goduto quel giorno quando, riportando il dono a mia mamma, dissi: mamma, ti offro il mio primo stipendio. Ma quanto sono stato contento! E ogni volta che lo guardo mi domando, sta lì, sono 60 anni, tutto lì. Pensate, quando eravamo ragazzini, no? Tendevamo ad andare al mare, il mare era un sogno, no? Mi ricordo, cioè, io avevo dei parenti in Francia, a Monaco, no? Che mi dicevano, cioè, come vanno i vostri pranzi? E mi dicevano come erano i pranzi loro, antipasto, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, il dolce e la frutta. Sì, noi in tempo di guerra la frutta, era un sogno, no? La frutta, amici, noi siamo arrivati non solo alla frutta, ma al caffè, al dopo caffè, al post caffè, e diciamo tutto qui. Ma non sentite la inefficienza, l'incapacità delle cose a riempire il nostro cuore, il nostro spirito? Ma la sentite? Ma noi abbiamo desideri superiori. Brave le donne che cucinano bene, un bel pranzo, ci sta bene, da gusto a mangiare bene, ci da gusto. Cappelletti, ho fatto ieri in casa mia, fate i cappelletti, ma con la giusta dose però, con poca noce moscata, un pochino di limone, pollo, vitelle, maiale, come si fa? Come ridono le donne, così si fanno i cappelletti, ma fateli buoni i cappelletti, perché il giorno di Natale, oggi è sempre Natale, tutto l'anno, vabbè, ma il giorno di Natale, con un buon brodo di cappone, deve fare cappelletti squisiti e dire anche la tavola oggi grida gioia per il Cristo che è venuto. Bello, ma bello. Trasformare ciò che è cibo in dolcezza spirituale. Cioè, San Paolo diceva, sia che mangiate, sia che beviate, tutto fate in nome del Signore. Anche quella, quando fate i cappelletti, pregate. È una preghiera anche quella. Fate un atto d'amore per la vostra famiglia, per i vostri figli. Ma che bello. Ma non sentite la bellezza di queste gioie spirituali profonde della prima tappa e della seconda profondità? Vedete, noi oggi siamo trovati davanti a un mondo di spaesati. Io non so se voi leggiate o studiate, io spesso mi torno a leggere i miei libri, no? Mi ricordo, ho trovato una parola che oggi non esiste più, ma che esprime molto bene questo concetto: la magnanimità. E chi la conosce, la magnanimità? Viene dal latino magnus animus, un grande animo, un animo aperto, generoso, splendente, luminoso, no? Ora vedete, noi abbiamo incontrato nella storia tanti magnanimi, ma molto spesso chiusi, rassegnati, delusi. Noi no, noi siamo magnanimi aperti. Perché? Io sentivo giorni fa, leggevo un autore che mi diceva: ma quale uomo non ha sognato in un modo o in un altro di essere un pellegrino dell'assoluto? E gridava Victor Hugo, diceva uno dei suoi personaggi, ma tutto il grande cielo blu, ma non riempirà il mio cuore? E un altro diceva, ma io ho il gusto dell'eternità, ho il gusto dell'infinito. E un altro ancora, sono ossessionato dalla infinità dell'azzurro. Ma non sentite che no? Perché mica gente matta questa, mica gente visionaria, è gente dal cuore aperto. Eppure tutte queste persone, molto spesso sono rimaste chiuse dentro di loro. Allora abbiamo per esempio i magnanimi atei, no? Vi ricordate, c'è un certo, sono famosissimi, Rostand, Ras, Sartre, Camus, dice che noi ci dobbiamo rassegnare perché il mondo è un assurdo e che la sola grandezza dell'uomo e prenderne coscienza e gridarlo fino a crollare nell'urla della morte. Poraccio. Il mondo è un assurdo, non ha senso. Per cui noi ci ribelliamo a questo stato di cose. Ma tu non puoi far niente. È sopra tutte le tue forze. Ecco, un magnanimo deluso, rassegnato. Ce n'è un altro che dice il nostro spirito, il nostro cuore deve rifiutare ogni soluzione. Siamo chiusi in un mondo senza senso, sperduti in questo universo infinito. Mamma mia, che delusione terribile, eh? Sono i magnanimi perduti, sono i magnanimi rassegnati. Noi, amici credenti, noi che crediamo in Gesù Cristo, eccolo. Ecco l'agnello di Dio. Eccolo. Che toglie il peccato del mondo. Ma non vi viene in mente, no? Quando Nietzsche gridava l'uomo, no? Il superuomo. Sì, ma è morto matto in manicomio lui, Il superuomo di Nietzsche. Anche noi siamo chiamati ad essere superuomini, non sottuomini svalutati e sfruttati, ma siamo chiamati ad essere superuomini come Cristo, e Cristo è il nostro modello di superuomo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, mistero del Natale. Tutto simile a noi, fuorché nel peccato. L'Eterno si è fatto tempo, l'infinito si è fatto misura, il silenzio si è fatta voce e parola. Bevi su e porta a casa. Ma che meraviglia! Ma non sentite il mistero del Natale? Questo Dio che si fa vicino all'uomo per renderci superuomini come Lui. Superuomini, uomini divinizzati. L'altra domenica vi ho letto Benedetto Croce, no? Vi ricordate? Quando parlava della più grande rivoluzione della storia, il cristianesimo, dinanzi alla quale tutte le altre rivoluzioni non hanno senso se non fanno riferimento al cristianesimo. E spiega il motivo, perché è la più grande rivoluzione della storia. Perché Cristo, con la sua incarnazione, ha centrato il cuore dell'uomo, elevandolo a divinità. Lui non credente, non cristiano, ha capito tutto. Allora, il mistero del Natale che stiamo per celebrare, cari amici, è tutto qui. Ma sto figlio di Dio, che vuota fa in mezzo a noi? Perdere tempo? A sentire fredda Betlemme? È venuto per farci onnipotenti. È venuto per farci dei. Noi siamo Dio con Cristo. Amici, fra poco sentiremo le stesse parole di Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fra 10 minuti io le pronuncerò di lì. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Risuonino razza di vipere e colui che ci toglie veramente il male, che ci fa veramente dei. Buon avvento.